Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera a tutti, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Io sono Julie The Voice. Attendo il mio caro collega Luca, che è in ritardo. Vuol dire che inizierò senza di lui. Oggi puntata particolare, parleremo di Giacomo Leopardi, sia del suo lato poetico che patriottico, ovviamente. E spero che la puntata vi piaccia e iniziamo subito. Di Giacomo Leopardi si è sempre detto che fu il poeta del dolore, e in questa enunciazione c'è certamente una parte di verità, perché nessuno più di lui espresse il sentimento rattristante che suscita nell'animo umano il fluire delle cose e ci rende pensosi dinanzi al mistero della vita. Ma il poeta, quando è tale, ovviamente non esaudisce la sua missione in un canto disperato. Al fondo dell'animo suo sta sempre la consapevolezza che lo stesso nulla è un riflesso della nostra coscienza che gli dà un contenuto e lo colora dei propri desideri. Perciò anche il poeta del dolore è un demiurgo, creatore di fantasmi che vivono in un mondo etereo ed eterno, fatto per acquietare il nostro tormento e dare un significato all'esistenza. Leopardo in questa vita effimera ebbe un grande ideale. La bellezza, oltre all'amore verso la natura e verso la propria patria, ma di questo ovviamente ve ne parlo tra un po', che gli identificava col sogno della propria arte, rivestiva degli affetti più cari ad essa, indirizzando come alla propria donna alcuni suoi versi più belli. Il mito della bellezza gli fu sempre presente come ispirazione e rappresentazione di quell'idea alla quale solo gli sembrava di dover dar pregio, sicché esso forma il soggetto della sua poesia, il motivo dominante fuori di ogni negazione, anzi in contrasto con l'amara coscienza del nulla dalla quale si originava il sentimento del dolore. L'uomo di fronte alla natura, l'uomo consapevole dell'infinità vanità del tutto, eppure ricercante un punto sul quale sollevare il suo spirito ad un'altra speranza. La ricerca della bellezza, quindi, non limitata all'eterno femminino, ma estesa a tutte le cose create, gli alberi, i fiumi, la luna, la natura. Oltre a tutto questo, anche il senso del ricordo, il culto della memoria quale mezzo per far rivivere nel proprio spirito momenti elegiaci, ovvero dominati dalla malinconia. Come Proust e più di Proust, queste rimembranze dettero forma e colore alla dolce malinconia del passato che in ogni animo umano si confonde col tempo della giovinezza. Insomma, tutto questo, per dirla, diciamo in breve, con parole semplici, diciamo che Leopardi non canta il suo dolore attraverso la poesia, vivendo, diciamo, in un mondo e in un modo totalmente melanconico, triste, con pensieri verso la morte, ma proprio per la, diciamo, tra virgolette, anima in subbuglio, riesce ad apprezzare ancora di più la bellezza della natura e di tutto il creato, riesce ad emozionarsi, di fronte alla luna, riesce a vedere il lato buono e positivo da tutto questo. Forse perché proprio prova tanto dolore, vuole vedere le cose belle della vita, ma ovviamente quest'ultimo è un mio pensiero personale. Detto ciò, Leopardi è tutto questo e anche di più, benché siamo abituati a pensare a lui come ce lo hanno insegnato a scuola, ma ci sono altre versioni del più grande poeta che l'Italia abbia generato dopo Dante, ma di questo ve ne parlo dopo la do. Pausa musicale. Infatti mi fermo un attimino e vi faccio ascoltare due canzoni. Ovviamente sono solita mettere canzoni a tema riguardo l'argomento che tratto, però parlando di Leopardi avrei dovuto mettere una playlist del tutto melanconica e quindi ho optato per il contrario, ovvero una playlist totalmente allegra. Vi faccio ascoltare quindi di R.E.M. con Shiny Happy People e It's the Cure con Friday I'm in Love. Buon ascolto, a tra poco.
Thank you.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, sempre dal nostro spazio non conferire di piacervi. Oggi parliamo del grandissimo, grandissimo poeta italiano Giacomo Leopardi. Continuiamo il nostro discorso sul Leopardi in versione patriottica. Poeta sublime a cui si sono inchinate intere generazioni di lettori, Leopardi era anche filologo eruditissimo, Erwin Rodan e tesselle lodi a Nietzsche, e filosofo eccentrico, ma quanto mai profondo, stimato da giganti quali Schopenhauer e lo stesso appunto Nietzsche. E ultimo, ma non ultimo di importanza, era appunto un grandissimo patriota. Sebbene confinato a lungo nella provincialissima Recanati, il poeta partecipò attivamente ai nuovi fermenti romantici e patriottici della sua epoca. E difatti proprio il suo sincero amore per l'Italia, patria antica sì, ma ancora da fare, non lo abbandonerà mai. Non è un caso del resto che i suoi canti si aprono esattamente con un'ode all'Italia, che più tardi vi leggerò. Per Leopardi dunque la rinascita dell'Italia passa inevitabilmente per la denuncia della decadenza presente. Come specificherà poi nello Zibaldone, se noi dobbiamo risvegliarci una volta e riprendere lo spirito di nazione, il primo nostro motto deve essere non la superbia, né la stima delle nostre cose presenti, ma la vergogna. E questa ci deve spronare a cambiare strada del tutto e rinnovellare ogni cosa. Senza ciò non faremo mai nulla. Commemorare le nostre glorie passate è stimolo alla virtù, ma mentire e fingere alle presenti è conforto all'ignavia e argomento di rimanersi contenti in questa vilissima condizione. Anche le sue opere in prosa, il poeta di Recanati si dimostra un attento osservatore della sua epoca e un lucido profeta delle fosche epoche a venire. In un brano della storia del genere umano contenuta nelle operette morali, Leopardi sembra ad esempio preconizzare i danni della globalizzazione. Mancherà dalla vita umana ogni valore, ogni rettitudine, così di pensieri come di fatti, e non pure lo studio e la carità. Ma il nome stesso della nazione e delle patrie sarà spento per ogni dove, recandosi tutti gli uomini, secondo che essi saranno usati da dire, in una sola nazione e patria, come fu da principio, e facendo professione di amore universale verso tutta la loro specie, ma veramente dissipandosi la stirpe umana in tanti popoli quanti saranno gli uomini. perciò che non si proponendo né patria da dovere particolarmente amare, né strani da odiare, ciascheduno odierà tutti gli altri, amando solo di tutto il genere se medesimo, dalla qualcosa quanti e quali incomodi siano per nascere, sarebbe infinito raccontare. Queste sono testuali parole di Giacomo Leopardi. Continua anche a scrivere: l'amore universale, distruggendo l'amor patrio, non gli sostituisce per un'altra passione attiva. Quando tutto il mondo fu cittadino romano, Roma non ebbe più cittadini, e quando cittadino romano fu lo stesso che cosmopolita, non siamo né Roma né il mondo. L'amor patria di Roma, divenuto cosmopolita, divenne indifferente, inattivo e nulla, e quando Roma fu lo stesso che il mondo, non fu più patria di nessuno, e i cittadini romani, avendo per patria il mondo, non ebbero nessuna patria. Vi spiegherò tra poco come nasce appunto l'amore di patria di Leopardi, ma prima facciamo un'altra pausa musicale. Ascoltiamo altre due canzoni allegre degli anni Ottanta. La prima l'adoro, è la canzone di Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Some Fun, e l'altra sempre appunto di quel periodo, Duran Duran con Wild Boys. Buon ascolto, a tra poco.
I'm up in the morning like my mother said when
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Stiamo parlando del grandissimo poeta italiano Giacomo Leopardi, il mio poeta preferito, ora ve lo dico apertamente. E abbiamo parlato un po' in generale, abbiamo fatto un'anticipazione e stiamo parlando adesso dell'atto, diciamo, patriottico. Ho già iniziato a parlarvene e ora vi leggo una parte che appunto spiega proprio l'inizio del suo lato patriottico. È una breve lettura presa dal libricino che potete trovare sia in edicola che soprattutto da noi in Via Cervi. Il libricino allegato al primato nazionale di questo mese è dedicato appunto a Giacomo Leopardi. Ovviamente spiegato talmente bene che ho voluto scegliere appunto di parlarvene e di leggervi un po'. Quindi inizio. Un fondamentale punto di svolta nella parabola leopardiana va individuata in quella che Bini ha definito la presa di coscienza del 1817-18, quando Leopardi, accanto alla consapevolezza di condurre un'orrenda e infelicissima vita in una realtà provinciale arretrata, sempre più somigliante ad una prigione, inizia anche ad emanciparsi dalle sue precedenti posizioni legittimistiche. Senza ovviamente indagare il ruolo svolto in questo contesto dal rapporto con Pietro Giordani, prima epistolare, poi concretizzatosi nel 18 con incontro di persona, dal quale Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo, farà derivare l'origine delle negative, per lui ovviamente, idee filosofico-politiche del figlio, è indubitabile che in questo breve lasso di tempo si incrina definitivamente la fiducia nella consistenza reale dei principi della restaurazione, che venivano rivelandosi fallaci e contraddittori con la realtà della decadenza della povera Italia. Da qui, sempre Bini a parlare, prende corpo un interesse sempre più appassionato e coerente al patriottismo risorgimentale e antitirannico e al bisogno di un'attività letteraria come fonte di gloria e come impegno in una entusiastica missione di collaborazione al riscatto dell'Italia. Una missione per la quale afferma risolutamente Leopardi, parole sue, testuali, voglio spendere tutta la mia vita. Un documento assai significativo di questo cambio di prospettiva è il discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, scritta dal poeta nel marzo del 18. Inutile dire che si tratta di un testo molto frequentato dalla critica sul rapporto classicismo-romanticismo in Leopardi, ossia su una questione di sicuro dirimente per la comprensione dell'opera leopardiana, ma troppo al di là dei limiti circoscritti di questo lavoro per poter essere anche solo analizzata di sfuggita dal punto di vista strettamente letterario. Sull'argomento riportiamo giusto un passo di Biral, nel quale lo studioso nota come ben difficilmente potesse essere considerato neoclassicista chi poco dopo il discorso modifica sostanzialmente il suo giudizio sul Monti e lo definisce poeta dell'orecchio e del cuore in nessun modo, così da detronizzare il sovrano caposcuola del classicismo. Sempre Biral, nel chiedersi perché mai Leopardi si fosse posto il compito con questo suo scritto di estirpare la peste del romanticismo, ne trova le ragioni nel fermissimo giudizio negativo che il canatese farebbe cadere su un'intera epoca moderna. A suffragare questa tesi basti pensare che Leopardi aveva modificato il titolo originale del discorso, sostituendo l'espressione poesia moderna con poesia romantica, in modo da stabilire una perfetta equipollenza tra la prima e la seconda. In pratica, dire poesia romantica significava dire poesia moderna tout court. Nondimeno, la radicale condanna del romanticismo non va ricondotta né imputata solo alla polemica antimoderna, e certo non in nome di ideali reazionari, come si è visto, o di un neoclassicismo che sempre cento di venire abbandonato di lì a poco. Uno dei motivi principali del discorso sta in un aspetto cui Biral fa cenno senza però indagarlo a fondo, laddove scrive che per Leopardi il romanticismo era nulla più che una moda straniera che si voleva, per stupido amor di novità, far attecchire nelle terre italiane. A tal proposito, un indizio importante va cercato nuovamente in una modifica del titolo originale, con la scelta di sottolineare l'italianità nel discorso, inserendovi appunto la parola italiano, mancante nella prima versione. Detto altrimenti, sembra che Leopardi riconduca la sua polemica antiromantica nell'alveo della questione nazionale, denunciando il pericolo di un assoggettamento a mode straniere, che comporterebbe come suo unico risultato la perdita secca della propria identità culturale, già di per sé assai fragile e precaria. Insomma, pensare che il rinnovamento culturale italiano potesse avvenire, come auspicato da Willy Brandt, all'insegna della cultura tedesca, significava non comprendere che ciò avrebbe favorito una vera e propria colonizzazione, assolutamente lesiva di ogni tentativo autenticamente nazionale di ravvivare la vita culturale della penisola. Come scrive in maniera inequivocabile, Leonardo, negli abbozzi al discorso, per mettere in guardia dagli esiti funesti di tale subordinazione culturale, essi insegneranno e noi impareremo, essi inventeranno e noi imiteremo, scriveranno e copieremo, detteranno e scriveremo. È proprio ciò spiega l'appassionato appello finale del discorso rivolto alla gioventù italiana. L'invito ai giovani italiani è di muoversi a compassione per l'Italia, la quale, caduta in tanta calamità quanto appena si legge di vera un'altra nazione del mondo, non può sperare né vuole invocare aiuto nessuno, altro che il vostro. Un'Italia di cui Leopardi, con toni accurati, descrive il triste destino, che dall'antico splendore l'ha fatta piombare nella decadenza più amara, da cui si salva, grande avanzo di immensa grandezza, solo l'imperio delle lettere e arti belle, anch'esso però minacciato dall'esterofilia dei romantici alla Die Brand, che preme per far sì che la misera Italia di maestra delle nazioni moderne diventi emula e imitatrice e di signora uguale serva. Proprio per evitare la perdita irreparabile della nostra identità culturale, sarà quindi essenziale, innanzitutto, riattivare l'amor di questa patria che Leopardi vede languido e pressoché spento, con gli italiani che paiono finanche vergognarsi d'essere compatrioti di Dante, del Petrarca e dell'Ariosto e dell'Alfieri, e di Michelangelo e di Raffaello e del Canova, e piuttosto pronti a sottomettersi a maniere, costumi e lettere e gusto e linguaggio degli stranieri. Pertanto, non volendo che la povera patria nostra, in tanta miseria, perciò si rimanda senza aiuto, e l'invocazione finale del discorso, si renderà necessaria la mobilitazione di giovani italiani, perché solo da loro potrà venire un'autentica riscossa culturale, prima ancora che politica e nazionale. Qui viene in primo piano un aspetto davvero decisivo, quasi prefigurando le proposte e le soluzioni mazziniane. Leopardi insiste sul fatto essenziale che l'Italia debba fare da sé, senza fidarsi allo straniero, quale che sia, e inoltre ha l'intuizione lucidissima che il possibile risorgere dell'Italia dovrà necessariamente passare attraverso una mobilitazione generazionale. Dare un'intera generazione un destino che la restaurazione le sta negando, indicando alla gioventù italica il compito supremo che l'attende. Ecco il senso ultimo dell'appello leopardiano. È come se, in definitiva, Leopardi puntasse a creare quel legame di generazione che, secondo Arisi Rocca, serve a preparare un terreno emotivo capace di superare l'individualismo solipsistico di marca romantica, per consentire all'approdo a una dimensione di tipo olistico, collettivo-associativo. Tale Tracce rilevanti della tematica del discorso emergono pure in quelli che la critica chiama da tempo disegni letterari, ovvero un insieme di abbozzi, di opere che Leopardi aveva intenzione di scrivere ma che sono rimaste incompiute. Di alcune di queste opere abbiamo in pratica solo il titolo a indicare l'eventuale argomento da sviluppare, di altre ci sono pervenute anche in minime osservazioni sparse. Di qui mi occupo di alcuni dei cosiddetti sei disegni recanatesi scritti nei primissimi anni venti. Tra questi si ritrova un progetto di romanzo storico sul modello della Senofontea Ciropedia, contenente in palese analogia con le vicende italiane la storia di qualche nazione, prima grande e poi depressa, poi ritornata in grande stato per mezzi che si dovrebbero fingere simili a quelli per i quali si può sperare o desiderare che l'Italia recuperi il suo buonessere. Insomma, un romanzo animato da una trasparente finalità esortativa, rivolta tutta a muovere gli italiani, onde il libro fosse veramente nazionale del tempo. Un altro progetto salda insieme a questo proposito con l'idea di contribuire alla formazione di una letteratura davvero a carattere nazionale, riprendendo in tal modo le posizioni già espresse nel discorso. Il libro, dal titolo emblematico, avrebbe dovuto essere un'opera magistrale, nazionale e riformatrice, che avrebbe dovuto rispondere ad una serie fondamentale di criteri, ossia la necessità di dare alle stampe libri italiani e non tradotti né scritti alla straniera, oltre che dilettevoli ed utili per tutta la nazione, e poi di rendere davvero popolare la letteratura italiana. L'ultimo disegno sul quale ci soffermiamo è quello elogiativo della vita del condottiere polacco Andrzej Tadeusz Kościuszko, eroe della lotta contro lo zar, tutto giocato sulla somiglianza che hanno le sventure della Polonia con quella dell'Italia e sulla sconsolata missione che, volendo appunto celebrare un uomo illustre, perverso ed efficace, amor proprio, lo si sia dovuto cercare tra i polacchi, non avendolo trovato in questi tempi in Italia. A proposito invece dei canti, è stato notato che la sequenza delle canzoni scritte tra il 18 e il 23 assomiglia a una sorta di romanzo ideologico, in cui la delusione per la condizione dell'Italia, offesa dalle potenze che guidano la ristorazione, si unisce a una più generale sfiducia nella storia umana. Lio scopre via via la desolazione del mondo moderno o l'impossibilità di attingere alla felicità. In ogni caso, i primi cinque testi condividono un orizzonte almeno in partenza patriottico-agonistico. In particolare le prime tre canzoni, All'Italia, Sopra il monumento di Dante e Ad Angelo Mai. Sono passi che hanno il merito di compendiare quanto detto sinora, infatti è grazie a questi testi che si giustifica il giudizio di Banti riportato in precedenza sul Leopardi, poeta appunto civile e quindi patriottico. Permane l'approccio agonistico, di radicale contrapposizione al proprio tempo, letto come segno della profonda decadenza in cui versava l'Italia, unito però a una prospettiva destinata ad allargarsi a una riflessione più vasta sulle condizioni stesse dell'uomo. Tanto che sempre a Natale ravvisa proprio in una delle poesie patriottiche, cioè quella dedicata ad Angelo Mai, l'affiorare di uno dei temi cardini dei canti, al di là dunque dello stesso dramma del paese d'Italia, ossia la possibilità di sopravvivenza delle illusioni, la loro capacità di resistere appunto al nulla, termine chiave che ricorre esplicitamente personificato, come in questo caso, per la prima e unica volta nell'intera raccolta dei canti proprio in questa lirica. Ecco qua, adesso facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo sempre due canzoni di qualche decennio fa, ovvero ascoltiamo i Beach Boys con Barbara Ann e La Bamba dei Los Lobos. Buon ascolto e tra poco.
Rolling, rocking, and reeling, Barbara Ann, Bob, Bob. the channel, bobber and bobber and bobber and bobber and bobber. You got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, bobber and bobber, bobber and
bobber, bobber and bobber and
bobber and
Rieccoci qua, cari amici radioascoltatori di Radio Bandiera Nera. Stiamo trasmettendo da Cagliari Siamo RBN Cagliari con la vostra Giulia e il vostro appuntamento settimanale del giovedì tardo pomeriggio. Quest'oggi abbiamo voluto dedicare la nostra puntata al grandissimo Giacomo Leopardi, sia perché, appunto, come già detto prima, il mio poeta preferito, quindi non potevo che dedicargli una puntata, e sia perché questo mese. Sul primato nazionale trovate in allegato il libricino dedicato appunto al poeta, che vi spiega un po' anche il suo lato patriottico. Appunto io ve ne ho appena parlato, ve ne ho appena letto diciamo un paio di pagine. Prima di passare a parlarvi appunto della sua vita, volevo leggervi la poesia all'Italia. Anche perché è una poesia sicuramente poco conosciuta. Potete trovare anche questa allegata alla fine del libricino dedicato ai Leopardi. Se non l'avete ancora letta, approfittatene, ascoltate me e poi andate a rileggervela, perché vale davvero la pena di sentire, è un'emozione che dà veramente i brividi. All'Italia. Oh, patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme, torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo. Non vedo il lauro e il ferro, od erano carchi i nostri padri antichi, o fatto inerme, nuda la fronde e nudo il petto mostri. Oimè, quante ferite, che lividor, che sangue, oh, qual ti veggio, formosissima donna. Io chiedo al ciel e al mondo, dite, dite, chi la ridusse a tale? E questo è peggio, che di catene a carche ambe le braccia, sì che a sparte le chiome senza velo, siede in terra negletta e sconsolata, nascondendo la faccia tra le ginocchia e piange. Piangi, che hai ben donde, Italia mia, le genti a vincer nata e nella fossa sorte nell'ira. Se foler gli occhi tuoi due fonti vive, mai non potrebbe il pianto adeguarsi al tuo danno e al tuo scorno. Che fosti donna, or sì povera ancella, chi di te parlo scrive, che rimembrando il tuo passato vanto non dica, già fu grande, or non è quella. Perché, perché? Dov'è la forza antica? Dov'è l'armi e il valore e la costanza? Chi ti discinde il brando? Chi ti tradì? Qual arte o qual fatica o qual tanta possanza valse spogliarti il manto e l'aurea bende? Come cadesti o quando, da tanta altezza, in così basso loco? Nessun pugno per te non ti difende, nessun dei tuoi. L'armi, qual armi? Io solo combatterò, precomberò solo io. Dammi, o ciel, che sia fuoco, agli italici petti il sangue mio. Dove sono i tuoi figli? Odo son d'armi e di carri e di voci, di timballi. In estranee contrade pugnalo i tuoi figliuoli. Attendi, Italia, attendi. Io veggio, parmi, un fluttuar di fanti di cavalli e fumo e polve e luccicar di spade, come tra nebbia lampi. Ne ti conforti. E tra i miei buoni lumi piegar non soffri al dubitoso evento. A che pugna in quei campi litta la gioventude? Oh numi, pugnar per altra terra Italy acciai. Oh misero colui che in guerra è spento, non per gli patri lidi e per la pia consorte e figli cari, ma da nemici altrui, per altra gente, e non può dir morendo, alma terra natia, la vita che mi desti. Ecco, ti rendo. O venturose e care, benedette, l'antica età che a morte per la patria corre alle genti a squadre, e voi sempre onorate e gloriose, o tessaliche strette, dove la Persia, il fatto, assai men forte, fu di poco calme, franche e generose. Io credo che le piante, e i sassi, e l'onda, e le montagne vostre, al passeggiare con l'indistinta voce, narrin siccome tutta quella sponda, coprir le invite schiere dei corpi che alla Grecia erano devoti. Allor, vile feroce, serse per l'Esponto si fuggia, fatto ludibrio agli ultimi nepoti, e sul conte d'Antela, ove morendo, si sottrasse da morte il santo stuolo, Simonide salia, guardando l'etra e la marina e il suolo. E di lacrime sparso ambe le guance, e il petto ansante, vacillante il piede, togliese in man la lira, beatissimi voi, cofriste il petto alle nemiche lance, per amor di costei, che al sol vi diede, voi che la Grecia cole e il mondo ammira, nell'armi e nei perigli, qual tanto amor le giovinette menti, qual nell'acerbo fatto amor vi trasse, così si lieta, o figli, l'ora estrema vi parve, onde ridenti correste al pasto lagrimoso e duro. Parea che una danza e non a morte andasse ciascun dei vostri o a splendido convito, ma v'attende all'oscuro Tartaro e l'onda morta, nelle spose biforo o i figli accanto, quando sull'aspro lito, senza baci, moriste e senza pianto. Ma non senza dei persi orride pena e di mortale angoscia, come gli onditori entro una mandra, or salta quello in tergo e si gli scava, con le zane la schiena, or quel fianco addenta o quella coscia, tal fra le perse torme infuriava l'ira dei greci, petti e la virtude. Dai cavalli supini e cavalieri vedi intralciare i vinti, la fuga, i carri e le tende cadute, e corre fra primieri, pallido, scapigliato e suo tiranno, ve come infusi e tinti del barbarico sangue i greci eroi, cagione persi d'infinito affanno, a poco, vinti dalle piaghe, l'un sopra l'altro cade. Oh viva, beatissimi voi, mentre nel mondo si fa veglio scriva. Prima di volte, mar precipitando, spente nel limo strideranno le stelle, che la memoria e il vostro amor trascorra, o scemi. La vostra tomba è un'ara, e qua mostrando, verranno le madri e parvoli le belle, orme del vostro sangue. Ecco, io mi prostro, o benedetti, al suolo, e bacio questi sassi e queste zolle, che fien lodate e chiare eternamente dall'uno all'altro polo. De, fossi io pur con voi qui sotto, e molle fosse del sangue mio quest'alma terra, che se il fatto è diverso e non consente ch'io per la Grecia i moribondi lumi chiuda prostrato in guerra, così la vereconda fama del vostro vate a quei futuri possa, volendo i numi, tanto durar quanto la vostra duri. Bellissima poesia, da brividi veramente. Ancora una volta vi consiglio di rileggerla. E adesso facciamo un'altra pausa musicale e dopodiché parleremo appunto della vita di Giacomo Leopardi. Ascoltiamo i Talking Heads con una bella canzone. Ascoltiamo Once in a Lifetime, seguita poi dai Beatles con Hard Day's Night. Buon ascolto, tra poco.
Tell yourself. The next song we'd like to sing. It's called Our Day's Night. It's been a
ancora una volta con RBN Cagliari, oggi tema particolare, come sempre ovviamente, speriamo che vi piacciono le nostre puntate. Vi ricordo ancora una volta che potete seguirci sia su www.radiobandieranera.org che direttamente in diretta, scusate il gioco di parole, nel nostro spazio non conforme di Via Cervi, oppure seguire la puntata nel podcast, sempre sul sito, sull'app di Casa Pound, sezione podcast. Come già detto, stiamo parlando di Leopardi, abbiamo parlato brevemente, diciamo, della sua poesia, abbiamo parlato del suo lato patriottico, abbiamo letto la bellissima poesia All'Italia e adesso ovviamente parliamo un po' della sua vita. Giacomo Leopardi nacque, come sappiamo, non tutti, ma quasi tutti, a Recanati nel 1798 dal conte Monaldo e da Adelaide De Marchesi Antici. La sua educazione, avviata sotto diversi precettori, proseguì a partire dal 1812, all'età di 14 anni, da autodidatta nella ricca biblioteca paterna. In un rapporto di venerazione / competizione col padre, che anche egli era scrittore, non privo di finezza, anche se uomo di mentalità reazionaria. Furono anni di studio matto e distrattissimo che gettarono le basi della ricca e varia cultura di Giacomo, ma ne minarono anche la salute. Infatti era una persona molto cagionevole di salute. Intorno al 1816 iniziò la conversione letteraria, ovvero il passaggio dall'erudizione al bello. Leopardi infatti ridusse gradualmente gli studi eruditi e filologici a favore della poesia, concepita come unico strumento espressivo adatto a dar forma a sentimenti e passioni individuali. Nacquero i primi esperimenti poetici e le prime riflessioni teoriche, che si concretizzarono in due interventi rimasti inediti sulla polemica fra classicisti e romantici. La lettera ai signori compilatori della Biblioteca Italiana del 1816 è Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica del 18. Leopardi si schierava con i classicisti, suggerendo però di non imitarli, ma di riviverne il rapporto diretto con la natura e di riscoprirne il modo immediato e ingenuo di sentire e di esprimere i sentimenti, impresa peraltro impossibile in questo mondo moderno, che ovviamente in nome della ragione ha ormai corrotto la natura, precludendo ogni speranza di felicità. Questa è la fase del pensiero leopardiano, convenzionalmente denominata del pessimismo storico. Leopardi, che dal 1817 aveva iniziato la stesura dello Zibaldone, visse in questi anni esperienze fondamentali: il primo amore, aveva 19 anni, le prime prese di distanza dalle idee reazionarie del padre, il tentativo fallito di fuga da Recanati. Infatti, due anni dopo, un grave indebolimento della vista lo privò temporaneamente del piacere della lettura, costringendolo a rinchiudersi nelle sue meditazioni, iniziando così un processo di passaggio, diciamo, dal bello alla ragione e al vero, che ebbe tre primi esiti: l'abbandono, purtroppo, lo dico io, dalla religione cattolica, il passaggio, purtroppo, lo ribadisco, ad una posizione atea e materialistica. Inizialmente la scoperta dell'arido vero non esaurì la sua vena poetica, che continuò appunto componendo idilli, e questa l'epoca dell'infinito, della bellissima poesia infinito. Scrive infatti poesie del sentimento e degli affetti e canzoni caratterizzate invece da un atteggiamento ragionativo e riflessivo. Tra il 1822 e il 23 poté finalmente lasciare Recanati per Roma. Qui Leopardi tenta di trovare un impiego per non essere costretto a fare il ritorno nel nativo borgo selvaggio, ma inutilmente. Il rientro coincise anche con l'inizio del passaggio al pessimismo cosmico, che si concretizzò nell'abbandono temporaneo della poesia in favore della prosa, di meditazione filosofica delle operette morali pubblicate nel 27. Una riflessione disincantata sulla pena di vivere. Fra il 1825 e 30, Leopardi, nonostante le precarie condizioni di salute, colse ogni possibile occasione per vivere lontano da Recanati, trasferendosi prima a Milano, poi a Bologna, Firenze e Pisa. Riscoprì anche il cuore di una volta, diciamo così, l'ispirazione poetica, che non lo abbandonò più, neppure durante i forzati e dolorosi rientri alla sua città natale, dove compose le ricordanze, la quiete dopo la tempesta, il sabato del villaggio e la mia poesia preferita, ovvero il canto notturno di un pastore errante dall'Asia. Grazie alla generosità degli amici fiorentini, nel 30 poté tornare nella città toscana, accolto con grandi onori, ma anche forti critiche, inteso come un nemico del progresso sociale, a suo parere null'altro che uno dei falsi miti elaborati per consolare e nascondere l'irrimediabile infelicità dell'uomo. Gli anni fiorentini furono contrassegnati da un'intensa vita culturale e anche sociale. Conobbe, si dice anche che si innamorò ricambiato, di Fanny Targioni Tozzetti, che gli ispirò le poesie del ciclo di Aspasia. Curò inoltre la prima edizione dei Canti nel 1831. compose poi le ultime operette morali, fra cui il dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passeggero, e scrisse le ultime pagine dello Zibaldone, che datano il 1832. Un anno dopo si trasferì con l'amico Ranieri a Napoli, dove trovò, almeno inizialmente, un clima, diciamo, più congeniale alla sua salute malferma. Poté quindi dedicarsi a un'intensa attività compositiva. Fra l'altro scrisse i pensieri, progettò l'edizione completa delle proprie opere. Uscito però il primo volume, quello appunto dei canti, la censura borbonica interruppe la pubblicazione delle operette morali e dispose pure il sequestro dell'opera. Nel 1937 Leopardi, alla sola età di 39 anni, quindi giovanissimo, morì nella sua ultima residenza, una villa alle pendici del Vesuvio, dove aveva appena ambientato l'ultima sua grande opera poetica, ovvero La Ginestra. Ora facciamo un'altra doppia pausa musicale, ascoltiamo altri due bei brani, i Blink 182 con All the Small Things e i grandissimi Ramones con Touring. Buon ascolto e a tra poco.
Your ride, best trip.
Rico ci può aver ritrovati su RBN Cagliari, stiamo parlando di Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani dopo Dante, un vero e proprio genio. Vi abbiamo un po' parlato delle sue poesie, della sua vita, del suo lato patriottico, un lato poco conosciuto, ma tanto caro anche a noi. Adesso finisco, diciamo che siamo quasi in conclusione, e vi parlo delle sue costanti letterarie. Infatti una prima costante nell'opera di Leopardi è la ricerca di formule espressive sempre diverse per esprimere sentimenti e pensieri. Sperimentò infatti sia la prosa che la poesia, adottando di volta in volta forme linguistiche, stilistiche, retoriche, metriche molto differenti. Una seconda costante è l'attenzione alle ragioni dell'io. Tutte le poesie di Leopardi partono da una ricerca personale, eppure nonostante questo forte radicamento nell'io autobiografico, acquistano una validità universale. Altra costante è la continua tensione dialogica che conferisce alle sue opere una forte spinta comunicativa. Lo Zibaldone è un continuo dialogo di Leopardi con se stesso e con i testi letti. Molte delle operette morali sono scritte in forma sì di dialogo, con una struttura dialogica contenente anche celebri poesie, come ad esempio Il passero solitario, A Silvia, Il canto notturno, fino alla Ginestra, per citare diciamo quelle più conosciute. Ci rivela da un lato l'urgenza da parte dell'io poetico di comunicare fuori di sé qualcosa di importante, dall'altro invece il bisogno primario di felicità e di bellezza che caratterizza l'essere umano. Leopardi intende insomma comunicare il vero, ma salvando il bello. La poesia infatti, generando un breve intervallo di felicità, può ripagare in qualche modo, diciamo, il dolore della vita. Concludo parlandovi dei temi principali delle sue poesie. Infatti, come già accennato prima, i temi delle opere leopardiane seguono un fasi di pensiero ben preciso. Ci sono infatti tre tipi di pessimismo: il pessimismo individuale, storico e cosmico. Il pessimismo individuale è la convinzione di essere destinato all'angoscia e all'infelicità, di avere come unica possibilità di conforto la contemplazione della natura. Questa prima fase, di cui ovviamente la poesia è infinito ne è un esempio, rappresentò l'occasione per estendere la riflessione dal destino singolo a quello di tutti gli uomini. Il pessimismo storico invece, secondo l'uomo, la causa della propria infelicità è l'uomo stesso la causa della propria infelicità, in quanto facendo eccessivo uso della ragione si è allontanato dallo stato di natura primitivo, ingenuo e fantasioso in cui si trova originariamente. Soltanto durante la fanciullezza l'uomo moderno può conoscere, sia pure per poco ovviamente, quella condizione di naturalezza e di spontaneità che possedevano gli antichi e che genera uno stato d'animo di felice aspettativa del domani. Il pessimismo cosmico rappresenta l'approdo definitivo del pensiero di Leopardi. Causa dell'infelicità umana non è la ragione, ma la natura stessa, che instilla nell'uomo il desiderio della felicità per poi negargliela costantemente. La natura, diciamo, è matrigna, una forza cieca legata a un eterno ciclo di creazione e distruzione. Tutte le creature viventi non sono che piccole parti di questo ciclo, e le loro singole esistenze sono del tutto prive di importanza. La vita appare a Leopardi come sofferenza e dolore. La gioia è solo momentanea, cessazione del dolore, e al di là del dolore c'è la noia che spegne nel cuore il desiderio di vivere. Attraverso, diciamo, questa complessa elaborazione, il poeta giunse infine alla rivalutazione della ragione, che non è nemica dell'uomo, anzi rappresenta la sua unica possibilità di svelare l'inganno della natura e, diciamo, di condurre l'esistenza con lucido coraggio, rifiutando false illusioni e consolazioni. Le fasi del pensiero leopardiane trovano riscontro nella sua produzione poetica, nella quale egli adottò sempre toni di intesa commozione per esprimere il contrasto tra ideale e reale e per rappresentare il mondo naturale. A salvare il poeta dall'abisso c'è l'attività intellettuale, e specialmente il conforto e la liberazione della sua poesia. Per Leopardi la poesia deve essere soprattutto musica, musica svincolata dalla rima, quindi praticamente a metro libero. Mi fermo qua, cioè, sarebbe tantissimo da dire su Leopardi, tantissime poesie da poter leggere, ma anche descrivere per farvi capire un po' il suo animo. Però il tempo, come sempre, tiranno, quindi devo concludere qua la nostra puntata. Vi consiglio vivamente, se già non l'avete in casa, un bellissimo libro di poesie. Potete scegliere tre canti che appunto iniziano con la poesia più bella che vi ho letto prima, All'Italia, che continua con l'altra poesia, quella che io adoro, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, e con tantissime altre poesie veramente bellissime. Vi consiglio anche di leggere Lo Zibaldone, che aiuta davvero a capire anche il lato patriottico di Leopardi. E, insomma, leggete Leopardi, che indubbiamente farà benissimo. Vi lascio con le ultime due canzoni, poi ci ritroviamo per i saluti finali. Ascoltiamo adesso due canzoni, diciamo, un po' più recenti, sempre allegra, Franz Ferdinand con Take Me Out e The Vaccines con I Can't Quit. Buon ascolto e a tra pochissimo. Bene, rieccoci qua sulle note, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera Cagliari, la vostra radio colpevole e pericolosa intransigente. Abbiamo concluso la nostra puntata di quest'oggi, spero vivamente che vi sia piaciuta, anzi scrivetecelo, potete scrivere al bot di Telegram, a redazione RBN bot. Potete scriverlo invece altrimenti nelle pagine Facebook e Instagram di Acervi. E niente, vi rimando a giovedì prossimo, sempre dalle 18:30, con una nuova puntata. Grazie a tutti e arrivederci a giovedì. Ciao!